In Cile vince il rechazo, ovvero il rifiuto della nuova Costituzione nel plebiscito popolare che si è tenuto ieri. Una carta forse troppo all'avanguardia su molti temi per essere compresa appieno. In Argentina invece la vicepresidente ed ex presidente Cristina Kirchner venerdì è stata aggredita con una pistola, senza però essere colpita. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 5 settembre 2022 e questo io non mi rassegno. La rassegna stampa commentata, l'Italia che cambia. Sigla! Ieri, domenica, si è votato in Cile per approvare o rifiutare la nuova Costituzione e ha vinto con un margine molto ampio, anche più ampio del previsto, il rifiuto. Infatti, il rifiuto, o cosiddetto rechazo in spagnolo, del testo proposto, sottoposto a plebiscito, ha vinto con il 61,87% dei voti, mentre l'approvazione ha ricevuto il 38,13%. È uno snodo sicuramente importante per il futuro del paese e anche dell'attuale presidente Boric, nel senso che la tanto attesa svolta che la nuova Costituzione doveva sancire in qualche forma non è arrivata. Svolta che iniziava a essere sentita, percepita come urgente e, come vedremo alla fine, in realtà probabilmente questa spinta non si è esaurita. Anche perché l'attuale Costituzione cilena è frutto della dittatura di Pinochet e rispecchia quel modello neoliberista di cui il Cile stesso è stato per anni un incubatore e un grande laboratorio. Un modello che però negli anni ha portato a disuguaglianze sociali ed economiche sempre più marcate, l'assenza di interi pezzi di Stato, di alcuni servizi fondamentali o la carenza qualitativa di altri come la scuola pubblica, l'istruzione, insomma la sanità e così via. Per cambiare le cose e sull'onda dell'entusiasmo per le oceaniche manifestazioni del 2019, si decise appunto di riscrivere la Costituzione. Non fu l'unica cosa, insomma, una delle azioni che fu ideata in quel contesto fu appunto riscrivere la Costituzione. E via via che questa cosa prese piede, si decise di farlo in maniera più partecipata del normale. Della classica via con cui si scrivono le costituzioni, con un processo piuttosto lungo che era iniziato proprio durante le manifestazioni, perché per mesi in Cile furono organizzate assemblee dette cabildos in cui si discutevano le principali rivendicazioni della protesta, i punti fondamentali a plasmare una nuova carta costituzionale, anche, non so, così, i valori fondanti della nazione, cose di questo genere qua. Da lì in poi si è arrivati al primo referendum, in cui, si è sottoposta alla volontà popolare la decisione di riscrivere o meno un testo e anche sul come farlo. E l'80% dei votanti ha scelto di avere una nuova Costituzione e di affidarne la stesura a un'assemblea costituente di 154 membri eletti in maniera diretta dal voto popolare e che rispecchiassero la parità di genere, con diversi rappresentanti dei popoli indigeni. Dopo mesi e mesi di lavoro ne è uscita una nuova carta con 388 articoli che contengono più tutele per l'ambiente, per le donne, per i lavoratori e per le popolazioni indigene che vivono nel paese. Inoltre, si delegano molti poteri in termini di erogazione di vari servizi e estensione della tutela dei diritti sociali allo Stato, cosa che è abbastanza appunto anomala per il Cile, che è stato un laboratorio di neoliberismo dove sappiamo che lo Stato sarebbe meglio se non esistesse perché intralcia i voleri del mercato. Poteri soprattutto in ambito di salute, istruzione e politiche abitative. Inoltre nella carta si rafforzano i diritti dei lavoratori, si garantisce la parità di genere fra i rappresentanti nelle istituzioni, a partire dai ministeri. Si prevede il riconoscimento dei popoli indigeni che, pur rappresentando il 13% della popolazione, nella Costituzione attuale non sono nemmeno nominati, mai neanche una volta. Si sancisce il diritto universale all'acqua e il diritto della natura a essere protetta e rispettata e tante altre cose effettivamente all'avanguardia e interessanti. Per entrare ufficialmente in vigore, però, il testo doveva essere validato un'ultima volta da una votazione popolare, un plebiscito, anche se io l'ho chiamato varie volte impropriamente referendum. Ed eccoci alla giornata di ieri, dove le previsioni dei sondaggi, appunto, sono state ampiamente confermate, anzi persino superate, con la vittoria del rifiuto della nuova carta. Ora, come mai è lecito chiedersi, dopo tutto questo percorso, i cileni scelgono di non approvare la nuova Costituzione? Le ragioni in realtà sembrano essere diverse. La prima è che mentre tutto il processo, come abbiamo visto, è stato guidato in qualche forma dai movimenti sociali, quindi da una fetta della popolazione tendenzialmente più di sinistra, che però non rappresenta tutto il paese, lo stesso era stato detto come critica dell'Assemblea Costituente, che era composta da 2/3 dei membri di appunto, tendenze di sinistra, mentre il Parlamento cileno è diviso praticamente a metà. Ecco, poi quando si è arrivati a votare, ovviamente questo elemento non c'è stato più, anche perché in Cile è obbligatorio andare a votare, quindi bisogna andarci, se no si rischiano multe fino a 200 euro. E questa cosa probabilmente, come mi suggeriva anche il collega Paolo Cignini, che il Cile lo conosce molto bene, potrebbe aver avvantaggiato il rifiuto, avendo portato alle urne anche tutta la fetta più conservatrice della popolazione, che magari non sarebbe neanche andata a votare perché meno motivata, che non ha preso parte a tutto questo processo, ma che una volta interpellata ha espresso appunto la propria contrarietà. Poi ci sono anche alcuni articoli della Costituzione di non semplice lettura, che sono considerati troppo estremi e spesso anche mal interpretati, anche per via della cattiva informazione, delle fake news che circolano sui social e temi che conosciamo molto bene. Ad esempio, scrive la BBC, in un articolo lo Stato cileno era definito come plurinazionale, termine con cui si intendeva la creazione di autonomie locali, autonomie territoriali indigene, ecco. Pur garantendo però l'indivisibilità del territorio nazionale, erano una sorta di sottostati con alcune autonomie e si proponeva anche il rispetto fra queste autonomie dei sistemi giudiziari indigeni, cosa concetto sicuramente anche qui molto interessante e molto avanti, molto dirompente sul piano giuridico. Solo che in molti hanno associato questo pluralismo alla divisione fisica del paese e hanno pensato che appunto venisse praticamente smembrata l'unità nazionale, cosa che non era vera, mentre altri hanno sostenuto che, questo era uno degli articoli sicuramente più criticati, che venissero troppo privilegiate le popolazioni indigene e che i sistemi giudiziari paralleli fossero contrari al principio di uguaglianza davanti alla legge, che questa invece è un'obiezione già più sensata, se vogliamo. Altra fake news che ha circolato molto, ha circolato l'idea che la nuova Costituzione non avrebbe protetto il diritto di proprietà sulla casa, cosa falsa, che però era una credenza così diffusa che i partiti di governo hanno dovuto dichiarare ufficialmente che sarebbe stato protetto in ogni circostanza, in ogni caso, il diritto alla casa. I fautori dell'approvazione hanno provato a porre rimedio alla disinformazione, invitando tutti a leggere la proposta e il testo completo, e questo ha portato anche al fatto che il testo della Costituzione è diventato una delle pubblicazioni più vendute in Cile nell'ultimo anno, dato molto interessante, devo dire. Testo che però resta comunque molto lungo, complesso, è un testo costituzionale, insomma, di non facile accesso e lettura per chiunque. E questo sicuramente è un limite anche, no? Come abbiamo parlato più volte, quando sottoponiamo a un referendum, a un plebiscito, comunque a un voto popolare, qualcosa di una complessità piuttosto elevata, più aumenta la complessità, più quel voto perde di valore, perché significa che è un voto che non è basato su una reale comprensione di cosa stiamo votando, non di tutti perlomeno, ma su altri tipi di influenze, su appunto l'opinione che ne ha qualcuno che conosciamo, che è il leader del partito che seguiamo e così via. Un'altra ragione del rifiuto sembra stare nel fatto anche che il testo andava a toccare diversi interessi economici anche molto forti. Ad esempio, un articolo vietava ogni attività di estrazione in prossimità dei ghiacciai cileni, dove si trovano alcune delle miniere più grosse di rame o di litio e così via, cosa che ha messo in allarme tutto il settore dell'estrazione mineraria, che rappresenta circa il 12% dell'economia del paese. È un settore molto molto grosso. E insomma, capite che questo può aver giocato un ruolo, soprattutto in un paese in cui i media sono molto lottizzati e sono proprietà di grandi gruppi industriali. Infine, sembra aver influito anche il fatto che nei giorni precedenti al plebiscito, i principali partiti del paese, la cui maggioranza era a favore della Costituzione, dell'approvazione della Costituzione, e mentre l'opposizione era per il rifiuto, si sono comunque accordati per cambiare in ogni caso la Costituzione attuale e continuare il processo costituente indipendentemente dal risultato del plebiscito. In questo contesto, l'esito del voto quindi potrebbe essere letto non tanto come un rifiuto perché favorevoli a mantenere tutto come sta e a continuare con la carta attuale, quella insomma scritta sotto Pinochet, ma piuttosto come appunto un rifiuto di questa carta, perché magari considerata troppo estrema da una frangia più conservatore della popolazione, ma comunque un'apertura a un cambiamento. Cosa succede adesso? Nell'immediato niente, appunto, si continua col vecchio testo, finisce il percorso della Costituzione cilena nata dai movimenti nel 2019 e appunto terminata nel plebiscito di ieri, forse appunto una carta troppo all'avanguardia per essere approvata adesso, ma appunto si aprono scenari interessanti per un cambiamento della Costituzione attuale, e di sicuro tutto questo percorso ha aiutato una consapevolezza all'interno del paese sul fatto che la carta di adesso vada cambiata. Tutta questa vicenda, fra l'altro, mi ha ricordato molto da vicino l'esperienza islandese, perché anche lì la voglia di cambiare la Costituzione nacque durante le grandi manifestazioni del 2009, quindi 10 anni prima, seguite alla crisi finanziaria. Anche lì ci fu un percorso dal basso molto bello e coinvolgente che portò alla scrittura del nuovo testo. Anche lì ci fu un referendum finale, dove però in quel caso vinse l'approvazione del nuovo testo, quindi gli islandesi votarono a favore della nuova Costituzione. In quel caso però comunque il processo si arenò, ma nelle aule del Parlamento, dove il Parlamento doveva solo fare una votazione che però era più un pro forma, essendo già stata approvata da un referendum. Ma non la respinse, ma semplicemente non ha mai calendarizzato l'approvazione ufficiale. Quindi è rimasta sempre in un cassetto e lì giace tuttora. Ok, passiamo alla seconda notizia del giorno, perché venerdì mattina si è diffusa la notizia di un tentato attentato a Cristina Kirchner, che è la vicepresidente ed ex presidente dell'Argentina, che era appena scesa dall'auto ed era diretta al portone della sua abitazione, nel quartiere Recoleta di Buenos Aires, quando praticamente da una folla di presenti è spuntato un uomo armato, o meglio, è spuntato il braccio armato di un uomo che è sbucato fra la folla di ammiratori che si erano radunati davanti all'abitazione dell'ex presidente per chiedere un autografo sul suo nuovo libro autobiografico uscito da poche settimane. E questione di un secondo, insomma una frazione di secondo, è spuntata questa mano, gli ha puntato una pistola in faccia, al volto, ma l'uomo è stato buttato a terra dalla sicurezza. Dalle immagini non si capisce, ma è stato insomma sostenuto successivamente che l'uomo ha provato a sparare, ma il colpo non è partito dalla pistola. Scrive il manifesto che in Argentina atterra la politica dell'odio, cosa che non si vedeva dai tempi delle dittature militari, perché effettivamente c'è un clima politico molto, molto teso e molto ruota attorno proprio alla figura di Cristina Kirchner, che è una figura molto discussa, amata o persino idolatrata da alcuni, odiata da altri, anche per via di una recente accusa di frode e corruzione relative all'aggiudicazione di appelli pubblici nella sua roccaforte di Santa Cruz durante i suoi 2 anni di mandato, cioè, no, scusate, durante i suoi 2 mandati presidenziali, per un totale di 8 anni complessivi. reati per cui l'accusa ha chiesto una condanna a 12 anni di reclusione e l'ergastolo e per i quali centinaia di attivisti stanno protestando dalla scorsa settimana davanti alla sua abitazione. Quindi c'è questa strana condizione in cui c'è una fetta di popolazione che l'ama, la follia, una fetta che la contesta e appunto in alcuni casi la odia al punto da provare, qui non è una fetta, ma ovviamente è una persona squilibrata, ma che ha provato a ucciderlo, anche fomentato sicuramente da un certo clima d'odio politico che c'è all'interno del paese. Va bene, detto ciò, io direi che possiamo fermarci qua. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Rimessa in Segno, sempre a partire dalle 8 su canale YouTube, Spreaker, Spotify, di Italia Cambia, nonché sulla pagina della segna stampa di italiacambia.org. E come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.